Buonasera, buongiorno, buonasera visto che siamo in diretta di sera, ma buongiorno anche a chi vedrà questa diretta di giorno. Siamo di nuovo qui con un'altra puntata della seconda stagione di Cursed Lounge. Io sono Giulia e con me c'è Francisco.
Buon salve.
E il tema di stasera effettivamente me l'avevi proposto tu, Francisco.
Mi sembra di
Mi sa.
sì, ormai è un sacco di tempo fa, però mi sembra di sì.
Ma se non eri stato tu, comunque alla
Io ho
fine ci sei
insistito
finito tu.
per parlarne.
Tema di stasera parliamo di morte, perché visto che siamo anche nel mese in cui arriverà Pasqua, a fine mese Pasqua, mi sembra un buon. Sembra un buon argomento, no? Cioè, visto che.
Direi di sì.
Ed è un argomento che secondo me a livello di gioco di ruolo all'inizio ho detto, ma chissà quante cose ci saranno da dire, e poi alla fine mi sono venute diverse idee, quindi ne abbiamo un po'. Intanto, Francisco, se vuoi dire un paio di parole su chi sei, visto che chissà chi vedrà questo video.
Certo, allora io beh, sono Francisco, il nome è stato già detto, in arte Dismaster Frane, come c'è scritto lì sotto, e fondamentalmente sono uno che fa cose relative al gioco di ruolo, soprattutto relative al gioco di ruolo di genere OSR. C'ho un blog in cui scrivo ogni tanto, che si chiama La Fumeria dei Pensieri Incompiuti, e ho un podcast in cui quando riesco e quando ho tempo, e faccio degli episodi sempre parlando di argomenti relativi al mondo del gioco di ruolo OSR, Old School Renaissance, e sono, diciamo, ideatore e ogni tanto organizzo le incursioni a vari eventi come Alleanza OSR Pizza, che è una specie di collettivo formato da varie persone che quando riescono si mettono d'accordo e andiamo a eventi a far giocare di ruolo in giro, appunto, sempre di genere SR. Non gioco solo SR, però questa è diciamo, la mia specialità.
Bene, allora, visto che parliamo di morte, chiaramente non parleremo di morte solo inerenti ai giochi di ruolo nell'ambito OSR, anche se nell'ambito OSR una delle cose che si sa è che morire è molto, molto facile,
Facile.
veloce, a volte orribile.
Sì.
Ma è anche facile riprendersi dalla morte, però diciamo che quale è stata, secondo te, di tutte le giocate che hai fatto, specifico OSR, la morte più memorabile?
Di un personaggio, ah, ne stavo parlando giusto l'altra sera. Stavamo giocando a Lamentations of the Thin Princess, che è un gioco di ruolo di genere horror, ambientato generalmente nell'età moderna, quindi 1600-1700, e molto particolare, dalle tinte un po' molto weird, molto strane. E una delle meccaniche che era stata introdotta da un modulo era quello che tutti gli incantesimi che normalmente nei giochi tipo Lamentations, che è derivato da Dungeons and Dragons Basic Expert, hanno i vari livelli, tipo D&D fondamentalmente, quindi i vari livelli di incantesimo. Questa meccanica era stata introdotta per avere tutti gli incantesimi di livello 1, però allo stesso tempo introduceva i disastri negli incantesimi. E fondamentalmente, se era la prima volta che lanciavi un incantesimo, dovevi tirare per vedere se andava tutto bene. E Alessio, il personaggio che ha provato questo incantesimo, che mi sembra era proprio un incantesimo stupido, era leggere il magico, o era individuare magia, qualcosa del genere, ha scazzato il tiro dell'incantesimo. E il risultato era quello che fondamentalmente tutte le creature in un certo raggio subivano un di 6 danni perché la radiazione magica dell'incantesimo le colpiva, quindi tutti subivano un di 6 danni. Dopo che tutti hanno subito. Sì, ma dopo, non si è fermato così. Dopo che tutti subivano 1 d6 danni, questi danni venivano tutti sommati di tutte le creature e venivano restituiti come guarigione al personaggio che aveva lanciato l'incantesimo. Il problema è che una volta che i punti guariti, se superavano il punteggio massimo di punti ferita del personaggio, diventavano danni che il personaggio subiva. E quindi lui si è beccato tipo 47 danni, roba del genere, perché
Quindi
c'erano.
praticamente ha fatto l'incantesimo. L'incantesimo è esploso. L'onda d'urto di incantesimo ha fatto del male a tutte le persone lì attorno, che immagino si è preso tutti questi danni. C'erano
Sì,
diverse.
no, ma perché tipo c'erano anche degli uccelli strani lì attorno, no? Quindi ce n'erano un po'.
Ah, quindi cioè, se fosse stato da solo dentro una stanza come un povero
Esatto, no.
sfortunato, si sarebbe salvato
E
probabilmente.
invece no, si è preso una valanga di danni perché c'erano un sacco di uccelli lì vicino che erano dei mostri e si sono beccati tutti 1 d6 punti ferite. Alla fine, cioè, ha recuperato i punti ferita che aveva perso, ma allo stesso tempo poi erano troppi e quindi è tipo esploso, roba del genere. Ed è stato
Esploso di
molto.
guarigione.
Esploso di guarigione, sì, è esploso di guarigione, è stato molto buffo per questa ragione qua. Tra l'altro era appena salito di livello ed era a livello 2 o 3, non mi ricordo, che comunque era abbastanza difficile arrivarci a quel livello lì.
Chiaramente questo dimostra che chiaramente il suo personaggio non era pronto a gestire tutto quel potere.
No, ha fatto un tiro, proprio ha fatto un fallimento proprio stupido. Però Lamentation specificatamente ha dei risultati grotteschi, poi non tutti ovviamente i giochi di ruolo SR sono fatti così, ma Lamentation ha specificatamente
Vabbè,
questi risultati
Morkborg ad
strambi.
esempio, può darsi che muori perché viene infilzato da una spada ricoperta di cacca e ti prendi un'infezione,
Sì,
quindi
forse
cioè.
erano i goblin, mi sembra che avevano le spade
Ma
sporche.
in realtà la prima volta che ci ho giocato, io ho giocato solo 2 volte OSR. La prima volta perché avevo comprato Morkborg con degli amici, abbiamo deciso di giocarlo almeno una volta. E lo avevo comprato principalmente per vedere com'era fatto il manuale. Ero curiosa un
Manuale è
po'
molto
del
figo.
gioco, ma non ero totalmente interessata al gioco. Ero interessata di più a vedere com'era fatto il manuale, o magari a prenderci qualche elemento, capire un
Sì.
po'. E poi l'ho rigiocato a una Cosmo, i raduni, quelli online che fate
Sì, le
di
convention
gioco.
old school online mensili che facciamo
Esatto, e sono
su Discord.
capitata in un tavolo di Morkborg casualmente di nuovo, quindi fondamentalmente l'ho giocato 2 volte, ma la prima volta abbiamo fatto la generazione dei personaggi casuale, mettendoci tutto, e uno dei personaggi aveva questa spada che faceva non so se era un D4 in più di danno per vedere se ti beccavi la setticemia, allora ti beccavi dei danni, cioè c'era una meccanica
Sì, sì,
legata a
sì.
questo. Che vabbè, faceva ridere. Però effettivamente se andava in porto faceva un buon numero di danni, cioè.
Beh, sì, assolutamente, anche perché comunque un D6, un D4, un D6 danni, comunque a livello 1 sono un po' di danni, effettivamente.
Dopo, vabbè, nella seconda giocata c'è un personaggio che è morto perché non ha superato il tiro di scalare per uscire da un pozzo, e in fondo al pozzo c'era un troll enorme che lo ha reso una frittella, quindi.
Chiaro.
Tra l'altro masterava Daniele Di Rubbo, che ha commentato già sotto.
Ciao Daniele.
Allora, io
Sì.
devo dire che anche in altri giochi di ruolo ho visto gente morire in maniera infima, perché a parte Dungeons and Dragons, dove veramente se puoi morire a volte per delle cazzate, in base perché può o il master si è sbagliato a tarare l'incontro, può succedere, o ti rendi conto che fai un tiro, dovresti riuscire, fallisci il tiro e potresti beccarti una quantità di danni immane, proprio come è successo in quella sessione di cui parlavi. Ci sono altri giochi dove giochi di ruolo dove fondamentalmente la morte non è scontata, può essere magari decisa solo dal
Esatto.
giocatore che gioca il personaggio, se il suo personaggio muore o no. Può essere una cosa che non può succedere, o può essere una cosa che è programmata, nel senso che ci sono giochi di ruolo che dicono alla fine morirete tutti. E lo sai fin dall'inizio, ci sono giochi di ruolo che hanno delle meccaniche che vanno avanti e ogni tot muore un personaggio, magari. E quindi è un concetto effettivamente che mi è capitato di giocare diversi giochi di ruolo dove questo concetto della morte del personaggio veniva portato in maniere molto diverse, partendo dal fatto come affrontare il tema, perché partiamo dalla morte del tuo personaggio. Quando tu giochi che ti muore il personaggio, è una cosa che, cioè, penso che un po' dispiace
Sì.
per il semplice fatto che, specialmente in un gioco dove magari si basa sul fatto di vedere anche un po' la crescita del personaggio. Ti spiace se muore perché dici riparto da zero perché devo farne un altro, però.
Chiaro. Tu parli degli SR al momento, in generale, o
Ma
in generale,
in
cioè,
generale, se ti è
in
in
generale.
base ai giochi di ruolo che ti è capitato, l'OSR perché la mia conoscenza è molto limitata, quindi non so
No,
anche come
certo.
differiscono tra uno e l'altro.
Io inizierei a parlare più che altro della cultura principale del gioco di ruolo in Italia e nel mondo, in realtà, che è quella un po' tradizionale, chiamiamola così, che si rifà soprattutto a Dungeons & Dragons, quinta edizione, in cui la morte del personaggio spesso e volentieri è malvista. È malvista nonostante nelle regole sia assolutamente prevista. Come dicevi te, un personaggio può morire perché ha avuto dei tiri di dadi sfigati, però, ed è previsto dalle regole. La cosa buffa è che questa cosa è prevista dalle regole, ma non è prevista generalmente dai giocatori. Per qualche ragione si è arrivati al pensare che la morte del personaggio nei giochi di ruolo che la prevedono comunque meccanicamente, come Dungeons & Dragons, quinta edizione, terza edizione e così via, tutte le edizioni di Dungeons & Dragons in realtà, sia una cosa brutta, sia una cosa sbagliata. E secondo me questa è un po' una distorsione appunto, della cultura ludica che vuole che i giochi di ruolo, almeno nella narrazione un po' più imperante, siano giochi in cui racconti una storia, costruisci una storia e la storia deve essere bella e interessante. E questo bello e interessante implica che se un personaggio muore perché ha avuto sfortuna, perché non è riuscito a organizzarsi contro un gruppo di nemici o perché ha fatto le scelte sbagliate, non è interessante, non è bello, è anticlimatico come ho sentito dire molto spesso. Il problema è che no, questi giochi qua non sono fatti per creare storie, cioè tu la vivi una storia, però la storia non la stai scrivendo, non è un romanzo. E secondo me questo è un problema perché poi va a inquinare un po' la percezione di che ruolo ha la morte del personaggio nel gioco di ruolo? E in un gioco di ruolo che appunto lo prevede questa morte. Poi ci sono anche altre, diciamo, problemi sotto questo punto di vista. Uno dei problemi è che spesso in alcuni giochi, ora non parlo specificatamente di D&D quinta edizione 3.5, anche se ho sentito storie dell'orrore, ma non lo conosco di prima mano. A D&D 3, 3.5 non ci ho mai giocato e quinta ci ho giocato tipo due one shot. Però so che la creazione dei personaggi impiega un po' di tempo e quindi anche quello incidentalmente va a giocare nel fatto che oddio, ci ho perso un'ora a fare il mio personaggio, ho perso molto più tempo a creare la build, la costruzione del personaggio con tutte l'insieme di abilità e cose del genere, e poi per un tiro di dado, che poi ormai non è neanche più un tiro di dado, sono vari tiri di dadi andati male, ho perso tutto. E quindi c'è un po' la sensazione che si sia perso del tempo e che si sia sprecato del tempo, fondamentalmente.
Sì, è una cosa che, avendo giocato per diversi anni D&D 3.0 e Mix con 3.5, se ci vuole a fare un personaggio, avendo giocato anche ad altri giochi dove ci vuole ancora di più a fare il personaggio, è uno dei punti per cui l'OSR differisce o per cui altri giochi differiscono da D&D e altri giochi di ruolo dove fondamentalmente il sistema è pensato per cercare di simulare il più possibile tutto quello che un personaggio può fare rendendole tutte skill o talenti o come vogliamo chiamarli, e poi però ti ritrovi lo scotto che il master magari ti ci mette un mostro vampiro perché ha senso che ci sia un vampiro perché la storia prevede che lì c'è un vampiro, poi però deve trovare vari modi per non fartelo affrontare perché tecnicamente magari tu non sei al livello giusto per affrontare il vampiro.
Esatto.
Però se lo affronti muori. Ma può succedere anche per casualità, cioè nel senso, parlando di Dungeons and Dragons strettamente, mi è successo una volta che facevamo un combattimento, eravamo due personaggi. Se non ricordo male, eravamo entrambi o di quarto o quinto livello contro due goblin, di cui poi ne è rimasto uno, e fondamentalmente erano tiri contrapposti di noi che cercavamo di colpire lui e lui cercava di colpire noi, e è stato ridicolo perché per diversi turni non riuscivamo a colpirlo. Perché facevamo così tanto basso col dado che non riuscivamo a prenderlo.
Chiaro.
E questo goblin che aveva, non lo so, se andava bene aveva 6 punti vita, è andato avanti per 5-6 turni contro due personaggi che in teoria messi assieme dovevano poterne affrontare 3 senza problemi, che continuavano a non riuscire a picchiarlo. Perché io facevo il chierico, ma mi ero finita gli incantesimi per non mi ricordo quale. Mi ero finita le preghiere per non mi ricordo quale motivo. E niente, cioè, tipo a un certo punto ho detto: guarda, dopo il quarto turno che questo goblin sopravvive, secondo me merita di essersi preso un livello perché non so che altro fare. Cioè,
Chiaro.
il goblin eroe ormai.
Lì lo fai
E mi è
diventare
successo.
un goblin personaggio ricorrente,
Sì,
lo
e
fai
mi è successo
scappare.
anche, questo, di veder morire il personaggio non tanto per tiri sfortunati, cioè il tipo faccio un tiro, faccio uno. Mi è successo di faccio un tiro, faccio uno, mi ritrovo con una ferita menomata la mano e non posso proseguire. Quelle cose lì sono successe, perché poi giochi con master diversi, ognuno ha le sue
Chiaro.
idee. Mi è successo di avere un personaggio che è morto per le scelte di altri PG.
Chiaro.
Anche quello è successo. Tipo, alcuni PG decidono di fare una cosa, le conseguenze di quello che loro fanno portano me alla morte. Quello mi è successo. Però diciamo che solitamente prediligo giochi che diano più importanza alla storyline o che abbiano dei sistemi che supportano la storyline,
Sì,
se
perché poi il
devo
problema è
giocarci,
quello.
perché se voglio giocare una storia nel creare una storia, eccetera, non posso morire perché casualmente un tiro casuale ha deciso che devo morire. Come non mi piace giocare a giochi da tavolo che ci metti un'ora a preparare il tavolo e poi per un tiro di dado o una carta casuale muori. Cioè,
No,
bello
questo.
però, che palle, cioè, è lo stesso principio alla fine.
Questo ha assolutamente senso ed è un po' la cosa un po' distorta di Dungeons and Dragons, che ormai la cultura dominante spinge in una certa direzione, ovvero i personaggi che non possono morire perché il tiri dado non posso, cioè, che ci sono, i tiri dado ci sono, li tiriamo per una ragione, questi tiri dado, per avere un risultato casuale, però non possono morire, e allo stesso tempo il regolamento ti permette di morire, ti permette di morire per queste situazioni qua. Quindi a questo punto, secondo me, c'è un bivio, o si gioca ad altro, semplicemente, come hai detto te, si giocano a giochi che sono fatti apposta per supportare un certo tipo di gioco, che Dungeons and Dragons non, per cui Dungeons and Dragons non è fatto. Come altri giochi, oddio. Io parlo di D&D, ma ovviamente ci sono altri giochi che hanno lo stesso problema, magari meno giocati o meno famosi, però la cosa è la stessa. Oppure si mettono a house rule. Ci sono vari giochi di ruolo, banalmente, che ti dicono il tuo personaggio muore quando decidi che muore. E secondo me, io posso capire, cioè. Io posso capire la gente che dice, ma io voglio giocare alle regole di Dungeons and Dragons. A quel punto, però, secondo me, la cosa è mettere un house rule. Perché poi cosa succede? Che si arriva al punto in cui c'è il master che, come dicevi prima, deve inventarsi modi per non far morire i personaggi, con delle scuse, con barando dietro lo schermo, cambiando i punti dei personaggi, dei nemici, o il tiro di dado, o facendo railroad, roba del genere, che secondo me è un comportamento tossico, è sbagliato, perché toglie gentilità ai giocatori. E a quel punto, se invece metti un house rule, il problema lo risolvi, tutti sanno che il gioco funziona così, quindi a quel punto tutta la luce del
È
sole.
una delle cose che mi ha affascinato di quando era uscito Dungeon World, che era PBTA che si ispirava a Dungeons and Dragons, era che non ti limitava in determinate cose. Cioè, so che Simone, il mio ragazzo, ha fatto una campagna dove a un certo punto non mi ricordo se uno dei personaggi o tutti sono morti e gli altri PG sono andati nell'aldilà per ripescarle, quindi hanno giocato un'avventura oltre che Cancelli della Morte.
Chiaro?
Che è una cosa che adesso, se uno vuole, da Dungeons & Dragons lo fai. La
Sono
differenza è
meccaniche
che
apposta.
per fare una cosa del genere in Dungeons & Dragons, dopo io la quinta edizione l'ho giocata solo in una one shot, quindi non è che ho una gran conoscenza. Idem, ho fatto una one shot con la quarta edizione, quindi ho una vaga idea di come è cambiato. Con la 3.0 lascerei perdere, che non ci metterei mai male. Con la quinta forse è più facile fare una cosa del genere, perché dà molta più libertà di, ok, decidi tu GM quando chiedere un tiro in alcune occasioni, perché puoi cavartela, però è sempre tu che fai da DM, da Dungeon Master, devi sapere bene come funziona il gioco.
Certo.
E non è solo un tarare bene gli incontri, anche mettere una trappola che fa un tot di danni rispetto a un'altra fa una gran differenza. Mentre io in Dungeon World mi ero resa conto che nella campagna che giocavo, in cui facevo da GM, ho dovuto fare dei mostri che facevano più danni perché altrimenti non, i personaggi andavano avanti come treni e non trovavano nemmeno una sfida. E dall'altra parte i giocatori devono conoscere bene, imparare bene non solo le regole, ma le capacità dei loro personaggi. Perché
Certo.
non è come nell'OSR o in altri giochi come può essere un qualsiasi gioco di ruolo tipo, adesso la mia mente è completamente vuota,
Beh, fai un
come un
esempio,
qualsiasi
un
tipo un
esempio.
cuori di mostro dove sulla scheda
Ok.
hai quattro cose in croce, o un OSR dove di solito hai due o tre valori e un po' di equipaggiamento, spesso e volentieri, non devi tenere conto magari di 10 abilità diverse, più 4 talenti, più magari una capacità speciale della tua classe, più una serie di altre cose, di oggetti vari che ti porti dietro e simili. Quindi una cosa buona è che mentre cresce il tuo personaggio, di solito impari a come sfruttare tutte queste cose, anche in maniera originale. La cosa è che all'inizio ti devi mettere giù e un attimo imparare come funzionano le cose, perché se pensi di poter fare una campagna di Dungeons and Dragons, come può essere una campagna, penso, di Seven Seas o di Vampiri la Maschera e robe simili, senza avere un'idea di come funziona il sistema, auguri, già su un vampiro è più facile, perché diciamo che in buona parte, a meno che non fai un combattimento, per il resto i tiri sono abbastanza semplici, sempre lo stesso tipo di tiro. Però bisogna che un attimo ti metti lì e ti studi quello che hai in mano, come del resto per motivi diversi succede anche con giochi come Fabula Ultima. Cioè,
Ciao.
il lavoro su Fabula Ultima è fare il party, poter fare le combo tra i vari personaggi, le abilità dei vari personaggi per sconfiggere il mostro. Se non fai strategia, non vinci i
Certo.
combattimenti. Quindi, Fabula Ultima, ad esempio, i personaggi non muoiono.
Esatto, sì. Non muoiono se non vuole il
Perché...
giocatore.
No, non muoiono, punto. Cioè, tendenzialmente, a meno che proprio il giocatore non
Sì,
dici
a
in
meno che tu
campagna,
non, che, a
allora è
meno che il
così. Ah no,
giocatore non
anzi,
decida. Sì,
a meno che non decidi di sacrificarti,
esatto. Che banalmente
no,
la
non muori.
situazione è la maniera più elegante per risolvere il problema della morte del personaggio, perché comunque in
Sì,
Fabula
certo.
Ultima anche lì te ti crei, tra l'altro ci sto giocando a Fabula Ultima, quindi di questo so di cosa parlo. Tu ti crei il personaggio, ti crei la build, ti crei tutte le abilità e quant'altro, e posso capire che se ti morisse il personaggio perché è andata male un combattimento, potrebbe scazzare. La cosa è che, visto che Emanuele è proprio un bravo designer, queste cose ci ha pensato e oltre al fatto di utilizzare i punti fabula proprio per scoraggiare il master a scrivere una storia e anzi spinge i giocatori ad andare a creare una narrazione, ovviamente mentre si gioca, quindi che piaccia a loro mentre giocano, fa sì anche che se le cose vanno male possono andare male. Noi siamo stati sconfitti da degli stupidissimi koboldi. Adesso i koboldi sono i nostri nemici giurati.
Io non posso parlare perché il primo combattimento che avevo fatto per la campagna di Fabula in cui facevo da GM avevo creato delle piante, fatte anche abbastanza male perché non avevo capito un paio di cose su come mettere le debolezze dei mostri. Però il combattimento è andato avanti all'infinito, dove le piante non riuscivano a far del male ai personaggi più di tanto, i personaggi non riuscivano a far del male più di tanto alle piante, quindi andava avanti, e solo che lì i personaggi sono anche resi conto che non facevano abbastanza dei danni di tipo diverso,
Chiaro.
abbastanza diverso, si erano buildati male come gruppo, e di conseguenza dopo quell'esperienza abbiamo detto ok, rivediamo un attimo le schede dei personaggi, raga, perché così non si può andare avanti.
Chiaro, chiaro. Però appunto, tu comunque se anche sbagliando queste cose qua, noi ci è andato un po' male, abbiamo giocato male. E abbiamo sottovalutato l'incontro perché abbiamo detto: sono dei koboldi, cosa vuoi che siano? Che tra l'altro in Fabula Ultima sono delle tenerissime palline di pelo e ci hanno fatto un culo così. Se fosse stato Dungeons and Dragons, sarebbe stato chiamato un TPK, un Total Party Kill, perché siamo stati tutti sconfitti da dei stupidi koboldi. Però il fatto che c'era questa meccanica che dice: no, voi non morite. Non solo non morite, svenite, ma poi ci sono delle il master decide delle conseguenze o sui giocatori, sui personaggi, oppure sul mondo di gioco. Questo ha portato ancora più a noi in un certo senso ci ha spinto ad andare avanti. E adesso tra l'altro i coboldi, abbiamo ben paura dei coboldi, però ci ha anche spinto il gioco verso direzioni super interessanti, che è la cosa che mi immagino che la maggior parte delle persone vogliano, anche quando dicono no, io non voglio che il mio personaggio muoia, solo che il problema è che c'è questo gioco che da una parte ti dice delle cose, si pubblicizza in un modo, dall'altro c'è la cultura di gioco che ti dice una cosa, e poi ci sono le regole che di fatto remano contro questi due concetti qua. Però basta parlare di quinta edizione, a meno che tu non voglia aggiungere qualcosa, che ti vedevo che stavi per dire qualcosa.
No, più che altro è la questione che nella mia campagna di Dungeon World invece i coboldi sono stati praticamente quasi massacrati, e poi per la questione del fatto che uno dei personaggi ha deciso di parlare col capo dei coboldi per capire che cavolo stessero facendo, poi hanno deciso di aiutarli e lì ho dovuto creare un cattivo vero e proprio, perché quello era solo un incontro casuale venuto fuori dal viaggio.
Chiaro.
E li stavano piallando tranquillamente, poi ha deciso di parlarci e hanno preso la quest perché gli hanno fatto pena. io tipo, ma siete voi che avete deciso di parlarci, potevate semplicemente picchiarli e basta.
Con la vostra ci hanno voluto parlare, che problema c'è? Ci sta.
E vabbè, dopo ho dovuto mettere un cattivo, che dico è così cattivo che questo lo devono menare per forza, perché iniziamo a menare al mostro e poi fermiamo e ci parliamo e cambiamo idea, e dico raga, però se continuiamo così
sono carini. Prima lo riduco in una condizione in cui sono costretti a parlare e poi ci vogliono parlare, non c'è che male c'è, anzi è un po' anche interessante rispetto al solito mena mena mena
no, era interessante, è stato molto divertente, era solo che volevo riuscire a fare un combattimento che arrivasse fino alla fine, perché chiaramente se tu non arrivi fino alla fine non prendi il tesoro su Dungeon World, okay, rispetto ad altri giochi, quindi dico raga,
chiaro, sì
come famo? Almeno, perlomeno lo devi sconfiggere, poi sì, vabbè, non avevano granché sti coboldi da dare, alla fine solo avevano dei coboldi che veneravano un demone che volevi aspettarti. Però, ecco, un'altra cosa, secondo me, era per questo che volevo dire, secondo me, sulla questione morte di Fabula Ultima, penso che un'ispirazione, poi dopo lo chiederò a Emma, se è così, un'ispirazione possa essere stata anche Troll Babe di Ron Edwards, perché su Troll Babe il personaggio, la Troll Babe, può morire solo se, andando avanti con il conflitto, il conflitto per la Troll Babe sta avvolgendo male, si arriva fino a un step, la Troll Babe non si vuole fermare perché quello che è l'obiettivo del conflitto per lei è troppo importante, e allora può arrivare al fatto che muore per riuscire ad ottenere quello che ha. Però anche lì c'è scritto proprio che siccome è il giocatore che ha il personaggio, cioè che gioca la Troll Babe, a descrivere i fallimenti, sei tu che descrivi la morte della Troll Babe, non è deputato a qualcun altro farlo.
Chiaro.
Che è quindi una cosa molto, molto carina, perché già solo il fatto che sei tu a descrivere la fine del tuo personaggio, hai la possibilità di dici ok, anche ammesso che il mio personaggio adesso muore perché ho avuto una serie di tiri sfigati e io ho deciso che non posso lasciar perdere, perché poi è il GM che decide che fine fa il tuo obiettivo, però perlomeno dico io come muore, certo, il mio personaggio.
Certo.
Che è un'altra cosa.
Beh sì, okay. Può darsi che l'ispirazione venga da quella. Non ho giocato Troll Babe mille anni fa, quindi E quindi questa cosa mi è stata detta, ma non l'ho vista e non mi ricordo neanche come funziona esattamente in Fabula Ultima, però mi aspetto appunto che non sia neanche l'unico gioco che funziona in questa maniera
No, mi
qua.
sembra che in Fabula Ultima proprio adesso non mi ricordo la meccanica, però è sempre su una questione del se sei in una certa situazione puoi decidere di sacrificarti e allora ottieni quello che stavi cercando di ottenere, devi descrivere la tua morte, c'è scritto, mi raccomando, descrivela nella maniera più grandiosa perché è come se tu facessi un'ultima
Chiaro.
mossa super figa prima di morire, quindi dici questa è la fine del tuo personaggio, il tuo personaggio è uno dei protagonisti della storia, fai in modo che la sua fine sia qualcosa di straordinario,
Certo.
che è una cosa, uno dei punti del gioco perché sei in fabula sei davvero uno dei protagonisti della storia. Comunque,
Certo, sì.
questo mi porta a dire che non sempre ho un forte attaccamento ai miei personaggi perché dipende dal gioco, dalla giocata, dalla situazione. Però a me è successo di piangere e stare anche male per la morte dei miei personaggi perché
Chiaro.
ci tenevo tanto. E adesso sono personaggi morti per vari motivi, cioè mi è capitato anche di personaggi morti perché ho deciso che era giusto che si sacrificassero, perché aveva senso magari. E
Certo.
poi piantino, tristezza. E comunque, come accettare questa cosa, cioè nel senso, per me è normale l'idea del mi sono attaccata, anche se il personaggio magari l'ho giocato 6 sessioni, per dire, magari mi ci posso essere attaccata così tanto che se muore mi viene a piangere e mi dispiace come se
Certo.
fosse una parte di me perché comunque gli ho dato vita. Non so se a te è mai successo.
No, non mi è mai successo banalmente perché come giocatore non ho giocato tantissime campagne in realtà. E quindi, e perché ho giocato SR che diciamo questa componente è molto meno di attaccamento al personaggio, non dico che è scoraggiata, ma è molto meno preponderante. E quindi non mi è mai capitato, però cioè, il bleed esiste, quindi è una cosa normale quando tu hai un certo tipo di gioco, un certo tipo di esperienza e metti, immagino che ci sia anche una certa, metti magari una parte di te o comunque ti senti legato a un personaggio che hai costruito, che hai portato avanti. E così via, ci sia una componente appunto che emotiva nel caso della morte, perché alla fine si va a perdere qualcosa a cui si era legati. E per quanto sia, tra virgolette, solo un gioco, comunque è un gioco in cui ci mettiamo anche del nostro. E ci sono giochi anche che hanno una forte componente emotiva, penso a Cuori di Mostro, penso Apocalypse World anche può avercela, che è un altro gioco a cui sto giocando ultimamente, ma banalmente anche D&D o Fabula Ultima, se nella campagna succedono certe cose, se vengono giocati in certi modi, perché poi ci sono alcuni giochi che spingono sulla componente emotiva e al
Sì.
legame, ci sono altri che invece dipende molto dal gruppo e dai giocatori. Un Dungeons and Dragons, poi sembra che sto parlando di Dungeons and Dragons, che sto parlando male di Dungeons and Dragons, in realtà no, non è affatto così, però
Ma
è un po' il gioco un po' più.
lascia stare che non c'è abbastanza gente che nessuno ne parla, nemmeno viene nominato perché tutti hanno paura che poi si beccano una causa.
Oh, davvero?
Sì, viene chiamato il gioco di ruolo più famoso del mondo.
Ah, vabbè, sì, ok. Non ci sarà la Wizard che ci viene a rompere le scatole a noi, credo.
Ma no, perché
Comunque, Fabula Ultima,
sono tutte opinioni
tu puoi giocarlo.
personali e nessuno ci sta pagando, quindi
No,
penso che stiamo abbastanza
esatto.
tranquilli.
Comunque, Dungeons and Dragons tu puoi giocarlo a seconda, sempre a seconda del gruppo di giocatori, del master, puoi giocarlo come una cosa molto narrata, diciamo così, con forti legami tra personaggi, molto di parlare, oppure come puoi giocarlo molto di pestare mostri, andare nei dungeon, fare avventure, e quindi questo cambia molto, a prescindere che poi sia supportato dalle regole o meno, però anche banalmente queste cose qua succedono
A
e
me è successo.
quindi esatto, è normale. Ma per arrivare a un esempio un po' più vicino a me, io ho giocato per 2 annetti una campagna di Lamentations of the Flame Princess, quella di cui parlavo prima, come giocatore. E il mio personaggio era l'unico personaggio che non è mai morto. Cioè, io sono l'unico giocatore di cui non è mai morto un personaggio.
Highlander.
E che comunque è abbastanza difficile, nel senso
Quello devi essere pro e anche sculato comunque coi tiri pure,
devi
al di
essere
là che.
sculato, devi avere anche delle buone idee, perché alla fine il gioco di ruolo SR si basa sull'ingegnosità, sulla creatività, sull'astuzia dei giocatori e poi appunto anche sculato, nel senso che a volte sei furbo quanto vuoi, ma se ti becchi il mostro e i dadi remano contro di te, il tuo personaggio muore. Però appunto in 2 anni di campagna ero giocatore con il cui personaggio non è mai morto e sono riuscito a farlo arrivare a livello 4, che era abbastanza alto. E se mi fosse morto il personaggio, nonostante sia un SR, in cui in un SR tu ti aspetti che muoiano i personaggi, cioè uno dei suggerimenti è non ti ci affezionare, che poi non funziona mai, nel senso, se il personaggio dopo 2 anni l'hai portato a livello 4, io mi ero affezionato al mio Jerome. Però è una cosa di cui bisogna tenere in conto. I personaggi in questo gioco muoiono, possono morire molto probabilmente prima o poi il tuo personaggio muore. Eppure, se mi fosse morto, a me sarebbe, poi abbiamo interrotto la campagna, non è capitato, però a me sarebbe dispiaciuto molto. Ovviamente non credo che avrei pianto
Al di
perché
là del
era un legame
fatto
diverso.
che ti sarebbe dispiaciuto, nel senso, al di là del fatto che avresti dovuto fare un personaggio che ripartiva dal livello 1.
Sì, esatto, al di là a me sarebbe spiaciuto perché comunque era un personaggio che comunque avevo portato fino a livello 4, con cui avevo fatto sopravvivere, prosperare e così via, e mi sarebbe dispiaciuto, come dicevo, probabilmente non avrei pianto, sarebbe stato un tipo di legame diverso rispetto a un legame.
Sarebbe stato ricordato con montagne di meme.
Probabilmente sì, e sarebbe dispiaciuto anche agli altri giocatori, ovviamente. Io mi ricordo il mio master che quando ci sono stati dei momenti in cui ris abbiamo rischiato veramente di morire a mare, e lui quando tirava i dadi stava sudando freddo mentre noi stavamo morendo malissimo. Poi ce la siamo cavata perché abbiamo avuto culo, abbiamo avuto delle buone idee e ci hanno tolto dei guai. Però mentre tirava i dadi e mentre fallivamo i tiri di salvezza, noi e lui sudavamo freddo perché comunque c'era un legame. C'è un legame anche verso questi personaggi qua. Però detto questo, se mi fosse morto il personaggio, mi sarebbe dispiaciuto, però non mi sarei arrabbiato perché è un tipo di gioco. Io sapevo, conosco bene le premesse. È un tipo di gioco in cui può succedere. Quindi si rifà un personaggio, si riparte a livello 1 e si dà nuova vita a un personaggio. Nell'OSR tendenzialmente funziona così. Altro esempio, nella campagna di Ultraviolet Grasslands che sto giocando ormai da 3 anni con i miei giocatori il venerdì sera, anche lì personaggi morti molto pochi perché è un tipo di campagna che meno inclina alla violenza. Hanno avuto dei culi pazzeschi negli incontri casuali. Loro se la sono cavata molto bene. Se morisse un personaggio e ultimamente hanno rischiato, ci rimarremo tutti male, perché comunque ci sono un paio di personaggi che è 3 anni che ce li abbiamo in campagna, fin dall'inizio. Però nonostante questo sappiamo che può succedere, è un gioco in cui la morte esiste, tutti ne siamo consapevoli e quindi se mai succedesse ci dispiaciamo, ci rimaniamo male, ma poi ci metteremo il cuore in pace. che secondo me è anche la differenza rispetto al una differenza di aspettative. Alcune culture di gioco, alcuni giochi ti portano ad avere una certa aspettativa che poi non si allinea con il tipo di regolamento, come funzionano le cose effettivamente, che anche quello è un problema. Poi nello SR non è vero che i personaggi muoiono come mosche, come ogni tanto si sente dire.
No, allora dipende, penso che allora, si è creata la questione, cioè il meme del fatto che nell'OSR muori facile per il semplice fatto che secondo me è proprio il concept dell'OSR che ti dice guarda che potresti morire facilmente per un tiro sbagliato, ma non è un problema perché a fare un personaggio ci metti poco, quindi
In 5 minuti.
rientri.
Tanto un
E
piccolo
la questione.
excursus, l'altro giorno ho visto un meme molto buffo in cui diceva 5 minuti, la creazione del personaggio SR è un'ora perché sono 5 minuti a tirare le caratteristiche e 55 minuti a scegliere l'equipaggiamento.
Pensavo fosse scegliere il nome.
No, scegliere l'equipaggiamento. E effettivamente è un po' vero, però sì, a tirare il personaggio ci metti letteralmente 5 minuti. Quindi anche lì
Sì, vabbè, ma ne.
l'esperienza della
Anche
morte è anche mitigata.
su altri giochi di ruolo in cui l'equipaggiamento è importante, ci metti comunque tempo per sceglierlo.
Certo.
Perché dici, devi stare lì e spendere tutti i tuoi soldini per fare l'equipaggiamento, non è che ci metti tanto. No, io era più che altro la questione che ho visto, che penso che al di là di qualsiasi gioco di ruolo tu prendi in mano, se un personaggio finisce che lo giochi per tipo 3 anni, in un modo o nell'altro, a meno che non stai lì a fare un semplice gioco da tavolo dove tiri dadi senza interazioni sociali, direi che a un certo punto un po' te ci affezioni. Perché
Certo.
tanto se per 3 anni hai giocato quel personaggio, in un modo o nell'altro qualcosa di te un po' ci hai buttato dentro. Un po' ti è rimasto, ci hai creato dei ricordi, se no per 3 anni che cavolo hai fatto? Cioè, quindi non
Certo.
dico che automatico ti dà una reazione emotiva se muore, però che ti dispiaccia, e penso che è la base perché è la fine. Ma parlando di giochi di ruolo, soprattutto quelli fantasy, la morte non è detto che sia la fine.
No, assolutamente.
Perché che cavolo ci stanno a fare i non morti altrimenti in questa vita? O la resurrezione o le cose, dove una cosa che mi spiace è che non sempre, cioè nei giochi di ruolo dove magari puoi ritornare dalla morte, di solito è o reso costosissimo, difficilissimo, che a quel punto cioè, queste opzioni qui cioè, non ce le metterà sto fatto.
In
Alla
realtà c'è una
certa.
ragione, in realtà c'è una ragione molto precisa. È una quest.
Esatto. No, a parte che dipende perché tipo Dungeons and Dragons, ad esempio, lo puoi fare, ma sono incantesimi di solito, costosissimi e devi essere di livello molto alto. Quindi o trovi qualcuno che lo sa fare e gli devi pagare un sacco di soldi. Quindi cioè, più che una quest ci puoi fare una campagna in base a che livello sei. Che può
Comunque fa
avere
gioco se
senso?
ci pensi, può avere senso di
No, sì.
se ti sei affezionato a quel personaggio ed è morto, magari gli altri giocatori sono disposti a seguire quella
Esatto.
linea tracciata proprio per riportare in vita la cosa e alla fine fa gioco.
Puoi fare quello e dall'altra parte potresti anche giocare un interessante vampiro, anche se poi ti ritrovi che livellare non è proprio così facile. Ma è interessante che non sempre viene giocato il fatto che sei tornato alla morte. Perché anche quello c'è, perché potresti morire, magari il tuo personaggio ritorna alla morte perché qualcuno ha deciso che ha trovato il modo di resuscitarti, riportarti indietro, o ci sono dei motivi per cui sei ritornato, e il punto è, sei ritornato, come sulla serie TV di Buffy, dove a un certo punto lei muore, la riportano in vita e lei fa: perché mi avete riportato in vita? Io ero felice.
Chiaro. Beh,
E quindi è la cosa del.
consideriamo che c'è un intero famosissimo videogioco, una pietra miliare di videogiochi in cui il personaggio principale è morto e è ritornato in vita, che è Planescape Torment, che è basato, tra l'altro è Dungeons and Dragons, seconda edizione, basato su Planescape, e tu inizi che sei morto, ti svegli in un obitorio. Nell'obitorio dei, ora non mi ricordo come si chiamano, quella fazione dei becchini, chiamiamola così. Il gioco, almeno l'incipit, è: tu sei morto, non ti ricordi chi sei, perché ti sei risvegliato, e c'è un intero videogioco basato su questa storia qua. E quindi sì, assolutamente, ci sono tante possibilità quando un personaggio muore. Basta avere un minimo di fantasia e a volte di pensiero laterale. Come risolvi il fatto che il personaggio è morto? Ci sono anche dei modi, di vario tipo, giochi di ruolo diversi lo risolvono in maniere diverse. Io, per esempio, l'unica cosa di cui non sono d'accordo è che il master arbitrariamente decide barando dietro lo schermo, roba del genere, cambiando i dadi, e no, il tuo personaggio non può morire. Tutto il resto, fin tanto che è fatto alla luce del sole, per me è assolutamente lecito. Un modo molto simpatico è come viene gestita la morte è, per esempio, in Apocalypse World, che sto giocando da un annetto, in cui i personaggi possono morire, non è neanche particolarmente difficile morire in Apocalypse
Ti ci devi impegnare un pochetto, ma
World.
diciamo che
Dipende
allora,
molto come giochi, secondo me.
se fai arrabbiare abbastanza persone, ci arrivi.
Certo, sì, ma però di per sé, di base, non è particolarmente difficile. E la cosa interessante è che quando muori tu hai delle opzioni tra cui scegliere: tornare con un punteggio più alto di weird, la stranezza del personaggio, che è una componente molto importante in Apocalypse World, cambiare libretto, tornare, mi pare, con meno hard o roba del genere, quindi più debole, comunque cambiato torni.
Puoi ritornare con una delle caratteristiche diminuita,
Hard, mi
puoi
pare.
cambiare libretto, però essendo anche un altro di quei giochi di ruolo dove in realtà volendo fare un personaggio nuovo non ci vuole molto, puoi anche fare un personaggio nuovo.
Sì,
Cioè c'è
assolutamente.
anche quell'opzione.
Però se il tuo personaggio muore, e non è una, è, non, tra virgolette, non è una scelta del giocatore, nel senso che se le cose vanno male, il tuo personaggio muore, però una volta che è morto, tra virgolette, tu sei libero di scegliere, che veramente non è morto davvero. In qualche modo però viene sempre cambiato. Cioè, ovviamente, appunto, come dicevi, c'è anche l'opzione, semplicemente, il tuo personaggio è morto,
Sì,
fine.
cioè, ci sono meccanicamente, tu sei sempre diverso rispetto a prima, come cuori di mostro, se tu teoricamente prendi abbastanza danni e muori, hai due opzioni per non morire davvero, cioè hai tre opzioni, sei morto, appunto, fai un nuovo personaggio, quella è una. Un'altra è togli tutti i tuoi fili. Vuol dire che hai perso tutti i tuoi legami, ritorni in vita, non sei davvero morto, ma hai perso tutti i tuoi legami. Oppure diventi il tuo sé oscuro.
Sì, vero.
Diventi il tuo sé oscuro, ti risvegli nella versione peggiore di te stesso, a meno che non lo fossi già, perché in quel caso no, questa opzione non è valida. Però ritornare in vita senza tutti i tuoi legami da poter usare meccanicamente o nel tuo sé oscuro, simili, crea comunque gioco.
Crea comunque, sì, assolutamente, crea comunque gioco. Ma banalmente, sempre parlando di creare gioco, anche senza l'ausilio di queste cose meccaniche, in Apocalypse World, la nostra campagna, uno dei personaggi principali, una ricercatrice, diciamo, è morta, è stata ammazzata. E lei ha deciso per varie ragioni, perché non, il suo personaggio non aveva più niente da dire, cioè diciamo che la sua storia si era conclusa e quant'altro, ha deciso di lasciare morire il personaggio e lei se n'è andata dalla campagna. Però la cugina di questo personaggio adesso è super interessata a capire chi è che l'ha ammazzata, perché l'ha ammazzata e si è creata tutta questa situazione in cui, cavolo, qualcuno l'ha ammazzata, capiamo cosa è successo. E anche quello fa. Un altro gioco che mi viene in mente è, sempre parlando di Powered by the Apocalypse, è Night Witches, che sto studiando proprio in questo momento. E lì la morte è una minaccia costante, per esempio. Night Witches, per chi non lo conosce, è un gioco di ruolo in cui si interpretano delle aviatrici sovietiche durante la seconda guerra mondiale, che facevano parte di un reggimento di sole donne, 200 membri sole donne, che andavano dietro le linee nemiche tedesche a sganciare delle bombe per causare pressione appunto sui nazisti, e volavano su questi biplani della prima guerra mondiale, che non erano assolutamente adatti allo scopo. E ci sono varie situazioni in cui l'aereo può essere abbattuto, tu puoi prendere dei danni e lì è facile morire, non è.
Sì, anche
Non...
perché ricrea, vuole parlare di storie di donne che oltre a guidare dei biplani datati dovevano farlo di notte
Esatto.
e spesso e volentieri non avevano abbastanza carburante per ritornare indietro. Quindi buona parte del volo, del ritorno, lo facevano planando al
Sì,
buio.
Esatto.
Quindi c'è. Tutto può
Con
andare male se
i
non si ha
caccia, con i
colpito il nemico.
cacciatedeschi, con le contraeree e quant'altro. Appunto, tra l'altro, questi biplani che pigliavano fuoco facilmente. Quindi, questo è un gioco in cui la morte è una componente essenziale dell'esperienza, perché c'è sempre questa minaccia qua. Quindi,
Scusate,
la
ma io
morte.
ho un
Un
gatto,
gatto!
ho un gatto che sta impicciando, è per questo che mi muovo in continuazione. Sì, è interessante e effettivamente ci sono vari modi per rendere la morte un personaggio qualcosa di interessante perché spesso e volentieri la morte di un PNG, cioè un personaggio secondario, è spesso e volentieri l'inizio di molte avventure, di molte campagne, di molti punti narrativi.
Assolutamente.
A volte la morte di un PNG, ho visto gente disperata per la morte di PNG, perché magari ci si erano affezionati talmente tanto che nel momento in cui sono morti, proprio è dispiaciuto come se fosse morto un personaggio giocante. A me è successo in una campagna Apocalypse World dove lì ti dice i PNG trattali come macchine rubate, cioè prendili, vai al massimo, facci un giro, poi però lasciali andare perché sono i personaggi protagonisti della storia, non può essere il PNG. Quindi il PNG,
Esatto.
se i personaggi decidono che deve morire e il PNG riceve abbastanza danni o la situazione lo richiede, devi lasciarlo andare e farlo morire. Non è una
Certo.
cosa che ti ci devi attaccare.
Ma banalmente anche
Io
con un sì tu puoi
avevo.
decidere che un PNG muore, punto.
Sì, ma il fatto è che se, infatti io sono sempre pronta, soprattutto quando mastero quei giochi lì, a creo PNG, se mi serve lo faccio morire, perché magari mi fa comodo per avviare delle cose, delle minacce, per far vedere
Certo.
magari l'effetto di alcune minacce può essere utile. E mi è successo con un PNG che io avevo introdotto così. Messo lì per far vedere che nell'ambientazione avevamo detto che c'era la schiavitù, allora ho messo questa bambina che stava venendo venduta in un mercato di schiavi. C'era anche la meccanica per comprare gli schiavi, quindi così è stata usata, no? È stato molto divertente. E a un certo punto i PG hanno deciso di prendere questa bambina perché aveva delle capacità e poteva essere utile. Giochiamo qualche sessione, a un certo punto dico, vabbè, faccio. faccio rapire sta bambina. Poi c'era un altro che era il padre di uno dei personaggi, dico adesso faccio morire questo, gli faccio fare qualcosa di pericoloso a questi personaggi per smuovere un po' le cose. Porca miseria, hanno fatto di tutto per difendere queste persone, stavano per morire praticamente a una certa,
Certo, sì.
per difenderli. E tipo, ragazzi, stavo
Assolutamente.
bello.
Assolutamente. Ma anche in giochi in cui appunto la componente della personalità dei personaggi non è così proprio preponderante, possono succedere cose del genere. Banalmente, in un SR qualsiasi, e un personaggio viene ucciso da un mostro particolare del dungeon, basta, adesso vendetta, adesso non importa del tesoro, adesso ci dobbiamo vendicare di quel mostro e dobbiamo fargliela
Dobbiamo trovare il
pagare.
modo
Perché?
di ucciderlo, arrivare lì e ucciderlo perché
Esatto,
deve morire.
e perché? Perché ci va, perché è stata la scusa per trovare un'alternativa al solito tesoro, tesoro, tesoro. E
Perché
quindi
non
la
giochi
morte in
semplicemente
realtà.
per il tesoro?
No, esatto, non giochi semplicemente per il tesoro, giochi per tante cose. Il tesoro poi è la scusa, però poi la scusa è la cosa che in molti giochi ti fa avanzare, però in alcuni, a parte che il tesoro neanche c'è, non ti dà punti esperienza e si avanza in maniera diversa. Però banalmente è anche una scusa per fare qualcosa di diverso, che non sia il solito facciamo avventure perché siamo avventurieri. Questo è molto interessante perché questo fa capire che la morte può essere un'opportunità di vario tipo in realtà.
Può essere l'inizio di un'altra storia che non è necessariamente solo la storia di un nuovo personaggio che crei.
Esatto, secondo me, anzi, spesso è molto più un valore aggiunto, per quanto dispiaccia ovviamente, alla fine anche nell'SR l'obiettivo è non morire, cioè l'obiettivo di un gioco SR è vincere, tra virgolette,
Sì, perché
vincere le sfide.
se giochi un personaggio che vuole morire, tipo non vai
No,
lontano nello
esattamente, che è un
SR.
po' il problema che io faccio tantissime one shot SR, però secondo me, io dico sempre, lo SR non va giocato in one shot. Se vuoi giocare la vera esperienza, non è one shot, perché in one shot tu è una one shot, faccio fare cose stupide al mio personaggio, muore e vabbè. No, l'obiettivo è fare sì che il personaggio avanzi e sopravviva.
No, io quando ho giocato, tutte e due le volte che ho giocato, nonostante la seconda volta che ho giocato Morkborg, avevo un personaggio fatto un po' più sano, il primo era proprio abbastanza folle, cioè gli altri personaggi erano più folli del mio, però il mio era abbastanza folle e ho cercato in tutti i modi di sopravvivere.
Certo.
Sempre perché dico, ma questa è la cosa base, io cerco di sopravvivere, poi se per sopravvivere devo convincere dei goblin che io sono loro amico e mi devono dare il cibo a me, oppure devono tradire i loro capi perché io al contrario di loro non li bastonerò, e magari così evito di farmi un combattimento dove potrei finire malissimo perché non è che sto grandissimo
Certo, sì.
eroe, che cavolo, ma io lo faccio, cioè che mi frega.
Perché esatto, lo scopo è quello. E poi ci si fa delle risate delle morti buffe, però lo scopo è quello. E proprio per questo, alla fine, la morte anche lì è un'opportunità. Perché cavolo, ti è morto il personaggio, anche se hai provato a farlo stare in vita. O vendichiamoci. C'è una meccanica bellissima che si chiama Funerali per i Caduti, che ti spinge ad andare a recuperare i corpi dei compagni morti nei dungeon, perché tu poi spendi tanti punti, tante monete d'oro quanti punti esperienza che vuoi recuperare dal personaggio morto. Se tu il personaggio morto aveva 1000 punti esperienza, tu puoi spendere fino a 1000 monete d'oro e ti guadagni punti esperienza facendogli un funerale. E quindi anche lì.
Vai a depredare la sua esperienza.
Esatto, e quindi normalmente tu dici: ma è morto, lo molliamo lì e scappiamo. Però adesso no, adesso la sua morte è un incentivo in più per andare nel dungeon e recuperare il suo corpo, che è
Dici,
un'avventura a sé stante.
potrei avere un tesoro di 1.000 monete, potrei avere 1.000 punti esperienza.
Esattamente, cioè magari non ha tesoro, non ha tesoro addosso, ma se tu hai 1.000 monete d'oro e lui ha 1.000 punti esperienza, cavolo, io quel corpo lo voglio perché sono 1.000 punti esperienza per me. E quindi di nuovo anche lì la morte fa gioco perché è una ragione in più per andare a infilarti in sti buchi di merda pieni di mostri. E le opportunità sono tante.
C'è una cosa che mi sono chiesta, se il desiderio di dare al proprio personaggio una morte memorabile piuttosto di sono inciampato sulla mia spada mentre cercavo di uccidere un goblin, che è letteralmente un fallimento, tipo, è come la cosa dell'incantesimo, faccio un incantesimo, l'incantesimo
Chiaro.
esplode e mi fa implodere. È legata a quanto si è giocato il personaggio, o secondo te è più legata a che tipo di gioco o al gruppo o è una commistione di
Secondo me è
cose?
una commistione. Come nel mio esempio, il mio personaggio sarebbe stato quello che è durato 2 anni di campagna, gli è arrivato a livello 4. Se fosse morto in una maniera figa, sarebbe stato molto più figo. Poi di nuovo, è un gioco in cui io so che puoi morire anche perché ti va male, però comunque la speranza che ti muoia in una maniera magari anche figa, c'è. Io il mio personaggio lo stavo sacrificando più che volentieri e ammazzando il super cattivo, perché siamo saliti su un ascensore e i giocatori hanno detto: ma perché non manomettiamo l'ascensore e lo facciamo volare giù per 30 metri e ammazziamo così il cattivo in una botta sola senza neanche combatterci? Idea geniale. Il problema qual era? Che io ero sull'ascensore con il cattivo.
Salve, oh, potremmo distruggere l'ascensore. È un'ottima idea, il tizio sull'ascensore. Ma raga, ma io.
Però io le ho detto, raga, per sconfiggere il cattivo va benissimo. Perché era super cattivo, ok? Noi ci stavamo facendo dei
Era tipo
super piani.
il
Era
big
sì, era il
boss
big
di
boss, era quello che
campagna.
aveva preso un villaggio e l'aveva trasportato
Cioè, era il
su un piano
freezer di Dragon
infernale.
Ball.
E noi ci stavamo facendo tutti i castelli, tutti i piani per pestare sto cattivo nel migliore modo possibile. E alla fine abbiamo detto: facciamo crollare l'ascensore. È un'ottima idea. E io gli ho detto: raga, il mio personaggio è lì dentro, però va bene, nel senso, sono disposto a sacrificarlo per vincere.
Per la fine della campagna, per l'idea di sei tu da solo con lui dentro l'ascensore e fai in modo di tenerlo lì e morire con lui perché dici almeno sei morto.
Anche, poi in realtà è
Cioè.
andata di nuovo di culo perché era un ascensore a forma di gabbia, sai, tipo le gabbie tipo Titti degli uccellini, e abbastanza grandi, non era neanche in un tunnel, c'era un buco nei vari piani e quindi c'era anche spazio. E uno dei personaggi aveva caduta lenta, caduta di piuma, quella che ti fa cadere lentamente, ed è riuscito a lanciarmelo un attimo prima che staccassero il meccanismo dell'ascensore, così iniziasse a crollare. E quindi io sono riuscito a uscire dalle sbarre e non sono morto. Però ero dispostissimo a far ammazzare il mio personaggio. E cazzo, sacrificarlo in questa maniera qua è una roba figa. Cioè, io ho sacrificato il mio personaggio è morto, però abbiamo ucciso il cattivo.
Sì. E
E quindi, sì, secondo me.
poi ci sarebbero stati loro che venivano a cercare il corpo del tuo
Sì, anche,
personaggio.
esatto. Però
No,
sì,
sì, è interessante.
se infatti quando gli ho detto di sì è perché ci siamo guardati tra di noi e abbiamo detto: ok, però c'è il personaggio di Frane nell'ascensore, che facciamo? E se fosse stato un personaggio di livello 1 o avessimo appena iniziato la campagna, cioè, fotte sega. Si fa e fine, non ci si guarda neanche in faccia. Quanto ci vuole per fare un personaggio di livello 1? Però il fatto che abbiamo giocato comunque per 2 anni, che il mio personaggio non era mai, che io non avevo mai avuto un personaggio che era morto e quant'altro, ci ha spinto a dire: ma lo facciamo davvero? Quindi sì, secondo me questa cosa
Quindi sei lì davanti al
conta.
big boss e dici ok, va bene, però è tipo, sei lì che dici magari tipo questa è la svolta della fine della campagna. Cioè
Sì,
dici
esatto.
allora può avere senso farlo, ma chiaramente cioè, c'è da chiederlo anche al giocatore che gioca il personaggio, perché se
Esatto,
no si
e
ripropone quello che dicevo all'inizio
nonostante
del
fosse.
personaggio mi muore perché un altro ha deciso che doveva fare incazzare, che ne so, il mago superpotente di turno e esplodo io con lui.
Esatto, e nonostante fosse un gioco in cui sappiamo che si può morire, comunque ci siamo guardati tra di noi e abbiamo detto lo facciamo. E la risposta è stata sì, il personaggio, io mi sono salvato e il cattivo si è sfracellato nell'ascensore dopo 30 metri di caduta e abbiamo ammazzato il super cattivo così senza colpo ferire. Però sì, sta cosa del fatto che abbiamo giocato comunque per 2 anni e quant'altro ha contribuito, quindi secondo me quello fa anche tanto. Più un personaggio te lo sei portato avanti, più sei interessato a che la fine sia figa.
Faccio due esempi di giochi di ruolo dove fondamentalmente la morte è un concetto che parte fin dall'inizio. Uno, ad esempio, è Monsegur 1269, mi pare, che parla dell'assedio della rocca di Monsegur, dove fondamentalmente sono arrivati. Dove ci stava una comunità di catari, è arrivati i cristiani per bruciare i catari, che erano degli infedeli maledetti, e l'idea di giocare a Monsegur, che è monosessione, tu giochi questi catari che stanno dentro questa rocca, giochi un pezzo della loro vita, ma sai che a un certo punto della giocata, verso la fine, arriveranno. L'assedio avrà fine, Monsegur verrà presa e tutti i personaggi, tranne forse uno, moriranno, a meno che non decidano di rinnegare la loro fede. Uno, perché solo uno può scappare, fondamentalmente. Se
Chiaro.
uno è scappato nella notte, gli altri non lo possono fare, però. Praticamente, eccetto quello, nel finale i personaggi sono messi di fronte alla scelta: o rinneghi la tua fede, o muori sul rogo. E non sempre è scontato dire vabbè, ma io no, rinnego, perché giochi, comunque parti giocando dei personaggi che credono in quei precetti, ti fai una giocata anche abbastanza lunga con quel personaggio, e quando arrivi alla fine tu dici: ma non è detto che scegli di rinnegare.
E quindi
Ed è interessante perché tu
sei già con la tua fine.
lo sai da lì. Allora, non sai di preciso, cioè tu pensi, e allora un sacco di gente ha il preconcetto del fatto che giochi come questo, che ti dicono già finirà così. Tipo anche Ten Candles non è neanche questionabile, alla fine morirete tutti.
Sì.
Lo dice. Persi nella pioggia ti dice morirete tutti tranne uno. Siete i bambini, siete perseguitati da questi mostri che prendono fattezze di qualunque persona voi conosciate e non. E piano piano durante il gioco, seguendo le meccaniche, ognuno di voi morirà. Prima uno, poi un altro, poi un altro, poi un altro, finché non ne resterà uno solo. Ed è il gioco che ha fatto così. E una cosa che ho notato, che a parte il fatto che sono giochi in monosessione, quindi solitamente lo fai in una sessione, quindi in una sessione tu, come dicevi tu, giochi uno SR per una sessione e fai fare al tuo personaggio le cose stupide. Questi giochi partono da un altro precetto, ti dicono: guarda che alla fine muori. Quindi sappi che in questo gioco devi dare il tutto per tutto subito. Ma non è una strategia su come sopravvivere, no, tanto alla fine molto probabilmente morirai. Quindi concentrati su altro. Non è quello il punto. Quindi in quel caso, dal mio punto di vista, la morte non è solo un fattore di storia o di fedeltà storica o di volerci mettere il dramma perché sì, ma è anche un espediente per costringere il giocatore a dire non concentrarti sulla parte meccanica, avventurosa, eccetera, concentrati di più su quella che è la storia di quel personaggio, perché alla fine di questa sessione sarà finita. Che
Assolutamente.
è una cosa che ho visto di solito comincia con la gente che è scoraggiata che dice: ma come fa? Cioè, perché dovrei giocare a un gioco che so già che morirò velocemente? Dico, a parte che uno. Sai bene o male quando muori in questo gioco, mentre in altri giochi dove se ti va male un tiro muori, non lo sai quando succederà, è
Esatto.
anche più sicuro. Ma anche perché al di là di quello, in una sessione tu riesci a creare un personaggio completo e a dargli vita. È una cosa fattibile. È chiaro che se fai un personaggio e lo giochi per 4 anni, l'attaccamento è diverso,
Certo.
però dipende, ma io ho giocato giochi che durano una sola sessione e non ho avuto particolari problemi a crearci comunque un legame o a tirarci fuori qualcosa di interessante che mi sarebbe rimasto. Il punto interessante è quando la morte è anche meccanizzata, perché in Monsegur è una cosa del finale. Tu lo sai e quindi gioca il personaggio perché poi alla fine può darsi che muori. Su Persi una pioggia è proprio meccanico, nel senso che tu hai i token che rappresentano il tuo legame con il gruppo di bambini e più fai cose, cioè più utilizzi i tuoi token per darli agli altri, magari aiutarli a sopravvivere a questi mostri. Più li usi tu per fare cose e sopravvivere a tua volta, nel momento in cui li finisci, tu sarai il prossimo a morire.
Chiaro.
E quindi è anche, come dire, un modo per rappresentare il fatto che finché siete un gruppo unito, finché stai con gli altri bambini, tu sei al sicuro. Nel momento in cui finisci questa cosa meccanica, che comunque di storia hai usato a livello di storia per rimanere ancorato agli altri o che ti è stato dato dagli altri proprio per aiutarti, descrivendo anche come ti aiutavano, nel momento in cui li finisci non c'è più questo legame e quindi vieni irretito e descrivi come muore il tuo personaggio. Ma quello è comunque anche un gioco orrorifico,
Chiaro.
quindi ha senso, solo che è brutto perché dici, siamo tutti bambini, cioè abbiamo tutti le nostre debolezze, questi mostri fanno preda sulle nostre debolezze per ingannarci, cercare di divorarci e quindi ogni volta che ne muore uno è tipo, poverini.
Chiaro. Comunque, sì, appunto, come di nuovo. L'ennesima dimostrazione è che la morte non esiste solo come fine di qualcosa, ma può continuare e può servire.
Penso che allora, adesso non so se dai commenti c'è qualcuno che ha delle domande. E a parte il commento carino di Daniele che dice: se giochi per la storia, non puoi morire per un tiro di dado sbagliato perché è anticlimatico.
Chiaro, il discorso che ti faccio all'inizio.
Metto quello, però in un modo o nell'altro, anche nel gioco più leggero, a meno che la morte non è un momento ilare, tipo, o anche il sopravvivere alla morte, tipo, sto per morire, ma in realtà non sto morendo, tipo su Passion de las Pasiones, quando il tuo personaggio in teoria muore, succede questo: c'è un elenco. di cose che sono comuni a tutti i personaggi proprio di campagna, dove tu ne puoi barrare una, ed è come il tuo personaggio è sfuggito alla morte, perché nelle telenovelas i personaggi difficilmente muoiono e restano morti.
Esatto.
Quindi è un, puoi barrare il ritorni, ma tipo meno matto, che ne so, hai perso un braccio o un occhio, oppure ritorni, ma sei la versione malvagia di te stesso, oppure ritorni e hai perso la memoria, cioè come su Cuori di Mostro, dove ritorni dalla morte, non sei davvero morto, ma sei in sé
Chiaro,
oscuro,
è una
tipo,
cosa tematica.
che è divertente, il sfuggire alla morte per un soffio e poi dici. Non è ancora la mia ora.
Certo.
È divertente perché ho visto come mi è successo in altri giochi di ruolo dove magari quando stai per morire devi fare un tiro per vedere se muori davvero. Lì c'è sempre la gente che sta lì tipo, oh, mamma mia, vediamo se muoio o no.
Chiara, sì, assolutamente. Beh, mi è venuto in mente anche Paranoia. Paranoia è il gioco di ruolo distopico di fantascienza in cui si vive in questo complesso controllato dall'intelligenza artificiale che lotta contro che controlla tutto e tutti devono rispettare, tutti devono essere felici e ci sono non si può disubbidire al sistema, poi ci sono i vari culti, tipo anche i comunisti sono i culti, cioè è un culto e così via. E il gioco è fondamentalmente cercare di fregare gli altri perché tutti fanno parte di una squadra che mi sembra che debba risolvere dei problemi. Ora non ci ho mai giocato purtroppo, dovrei rimediare, ma tutti devono risolvere dei problemi abbastanza buffi di vario tipo, ma allo stesso tempo tutti sono armatissimi con dei gadget super strani e tutti devono cercare di fregare gli altri in maniera tale da andare sotto le grazie dell'intelligenza artificiale e far ammazzare gli altri. Quindi, il tuo personaggio è in combutta per sabotare non so cosa e c'hai tutta una serie di strumenti per ammazzarlo, di solito. Qual è la cosa buffa? Che i personaggi hanno i cloni. Quindi ti è morto un personaggio e arriva il clone. Quindi tu di fatto non, mi sembra che ne hai un tot, però non, anche se muori va bene, perché tanto poi c'è il clone farà la stessa cosa.
Vai avanti, tre. Oh mio Dio, cosa è successo agli altri?
Esatto, esattamente, è proprio quello. Cioè, il gioco si basa proprio sul fatto che qualsiasi cosa succeda, tanto tu c'è un clone, quindi anche se muori, ne avremo un altro. E quindi anche quello è molto buffo.
Divertente. Dopo, diciamo che dal punto di vista prettamente del tema invece della morte, non tanto della morte del personaggio, ci sono. Giochi di ruolo, in particolare proprio specifico, adesso non ci ho mai giocato, ma me ne hanno parlato e l'avevo anche iniziato a leggere un po' di anni fa, che è un LARPA da camera intitolato A Flower for Mara, che parla di lutto e lo fa nella maniera in cui c'è un regista che gestisce il gioco e i giocatori giocano fondamentalmente i parenti di Mara, che è una ragazza che è appena morta. E quindi c'è il gioco che ti fa fare tutta una serie di situazioni in cui siete assieme, parlate, ci avete cose risolte chiaramente. E c'è una bella meccanica dove, tra l'altro, se non sbaglio, c'è una giocatrice o qualcuno che gioca Mara, ma fa tipo il fantasma, ma non tanto il fantasma tipo Spooky che te parla, dovrebbe essere credo più una presenza che abbia delle meccaniche anche legate al fatto che deve rappresentare un po' la presenza di Mara che aleggia in mezzo alla famiglia. E c'è una meccanica molto bella, più che altro mi è rimasto impresso quando me ne hanno parlato, che c'è questa meccanica del monologo dove tu c'hai proprio la tomba di Mara che sta lì, che fondamentalmente se vuoi uscire dal gioco, a parte il, ovviamente se non ce la fai più e sei a disagio puoi tranquillamente uscire, però c'è un modo per uscire dal gioco che se tu vai di fronte alla tomba di Mara e fai un monologo, dove non devi specificare se stai parlando di cose tue personali o no, riferito proprio al lutto, quindi può essere anche un momento in cui tu sfrutti questa, come dire, parente morta fittizia per magari tirare fuori qualcosa di tuo personale senza dover andare a specificare a nessuno cose. E a quel punto, fatto quello, prendi e esci dal gioco. E nessuno ti può venire a chiedere niente di particolare perché sai che quella è una cosa che magari a un certo punto faranno tutti quanti. Per finire, semplicemente c'è vari modi di farlo. E è interessante perché in quel caso è un gioco che parla di morte.
Certo.
Che è una cosa che non è comunissima,
No.
però l'ho visto. È carino. Chiaramente anche quello monosessione è un LARP da camera, quindi giochi con altre persone, anzi, perfino il numero di giocatori è abbastanza contenuto. Quindi
Chiaro.
la cosa buona di quei giochi lì è che se qualcuno decide che ci vuole giocare, difficilmente ti ritrovi a giocare con persone che non gliene frega più di tanto, che non sono interessate, perché il tema già fa
Devi
capire
voler
che
giocare esattamente quello, chiaro.
sì, non è una cosa del vabbè, proviamo e
No, no,
famo
esatto.
sta mattata. Quindi dall'altra parte di solito, eccetto casi particolari, è abbastanza facile creare un buon gruppo per giocarlo. È difficile crearlo perché non è esattamente
Io già
un
ti direi
gioco
di
che
no, per
dici.
esempio.
Lo so, però a me quello lì non ci ho giocato. Ho giocato a un altro dove, adesso non mi ricordo come si chiamava, dove si giocavano una coppia di sposini che era appena andata in un hotel, ma in quell'hotel c'era morta una anni addietro un'altra coppia di sposi che in quel momento sono dei fantasmi. Che a turno ti possono possedere perché si erano ammazzati a vicenda o che uno era ammazzato e poi si era suicidato e quindi cercavano di ricreare la stessa dinamica sulla coppia che arrivava e quindi era divertente, però è oltre la morte, cioè più una
Sì,
cosetta un po' storia horror.
chiaro, sì.
Però era carino. Oltre a questo, diciamo che probabilmente di gioco che un po' più classico, giochi di ruolo da tavolo, che tratta il tema della morte e lo fa in una maniera interessante, uno di quelli che mi ha colpito di più è stato Persi nella pioggia, per il fatto che lo rende anche meccanica la cosa, ma la meccanica non si scollega da quello che è la fiction o il tono del gioco.
Chiaro.
Dall'altra parte, i modi che hanno alcuni PBTA di non farti morire sono molto carini.
Sì,
Non
esatto.
tutti, ma qualcuno ce l'ha molto carino. Del tipo, il mio personaggio non muore davvero, ma non è più come prima e devo rendermi
Esatto,
conto che
sì.
magari tipo non ho più un braccio.
Chiaro, beh sì, quello cambia le cose, appunto è sempre una maniera interessante per gestire la cosa piuttosto che morto o fine.
Sì, è un po' triste quello. Un po' triste così. Cioè, perlomeno se gioco un gioco avventuroso dove a un certo punto il mio personaggio muore, mi aspetto come minimo di venir vendicata dal mio party, altrimenti che cavolo sta. Cioè, è triste che poi muori e
E
i
finisce
personaggi
lì.
vanno
No, no,
avanti
chiaro,
facendo
chiaro.
comunque la loro quest, ignorando quello che è successo, perché dici, ma uffa.
Chiaro, assolutamente.
Poi vabbè, bisogna vedere perché in base a che gioco giochi, forse la vendetta non è nemmeno facile, però
No, vabbè, infatti
Però
dipende
provarci.
sempre, va contestualizzato sempre a cosa stai giocando.
Va bene. Allora, non mi sembra che ci siano domande
No,
dai
direi di no.
commenti. E hai un'ultima cosa, idea, dettaglio, consiglio che vuoi dare a riguardo?
Forse semplicemente togliersi un po' dall'idea che la morte nel gioco di ruolo sia una cosa, soprattutto per chi gioca a certi tipi di giochi, un po' più tradizionali, perché appunto quelli un po' meno tradizionali la gestiscono sempre in maniera abbastanza interessante, ma togliersi un po' dall'ottica che morire è sempre una cosa negativa, quando in realtà può anche portare gioco e essere, appunto, come abbiamo detto più volte, l'inizio di qualcos'altro. Può essere sfruttato in vari modi, quindi meno paura della morte e più usarla come trampolino per qualcos'altro, per continuare a giocare seguendo la cosa che verrebbe naturale da un'eventualità del genere durante il gioco.
Sì, e anche in base a che cosa giocate, con che gruppo siete, vedete se effettivamente può essere spunto per dare una direzione a quella che è magari un'eventuale campagna.
Esatto, sì,
Io lo so, perché
completamente.
visto che ci sono un sacco di avventure che iniziano con c'è stato un omicidio, oppure è morto Tizio, è morto il re, è morto Caio, perché per
La
una
stessa
volta non
cosa
può
si
essere la
può
morte di un
fare
PG.
con un personaggio, esatto.
Esatto. Allora, Francisco, dove ti beccherà la gente, a parte i tuoi canali ed eventi, prossimamente?
Ma allora, io ho un Linktree in cui Linktree slash Dismasterfrane è tutto attaccato, come è scritto qua sotto, e in cui ci sono tutti i posti in cui mi trovate, quindi su Telegram, sul mio canale di Telegram, sul mio podcast, il mio blog, la mia pagina Itch.io dove pubblico roba, e tra cui la maggior parte sono, quasi tutte sono praticamente gratis. In giro. Quindi
Specifichiamo che non ci troveranno il tuo codice fiscale o altre cose del genere, perché si sa
quello
mai.
via no. Quello no.
Allora, io prossima settimana avrò la Indicon a Rimini. Vedremo poi come andrà, perché ci sarà una puntata a fine marzo. Questo mese due puntate, due dirette, perché sono impazzita. E fine marzo con me qui ci sarà Daniele, parleremo di cose interessanti, poi farò uscire le notizie. Comunque, questi sono i prossimi incontri. Poi, come ho detto da altre parti, ad aprile ci sarà il Rattata Festival e sarò coinvolta lì con l'associazione Lokendil, con giocate e progetti inerenti all'OSR, a quanto pare. Quindi sto aspettando che escano le news ufficiali per far vedere e dire quello che abbiamo preparato, che stiamo preparando anche, perché chiaramente ancora non è finita, però sarà un progetto carino. E grazie, Francisco, di essere tornato qua.
Grazie a te per avermi invitato e per chi ci ha
E
ascoltato.
fantastico, e ci sentiamo prossimamente. Chiaramente, se non vedete questo video quando non è più il 14 marzo 2024, potete lasciare dei commenti qui su YouTube per eventualmente darmi anche spunti per eventuali altre dirette o argomenti, perché io ne ho una buona lista ancora da smaltire, ma accetto suggerimenti, così per essere un po' un po' più aperta, se non sembra che faccio tutto per i fatti miei. Tanto alla fine decido io. E ciao a tutti, buona serata.
Ciao, ciao, ciao.